Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «Ma no, è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango e lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite di essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori gli risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «È proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato? Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gli rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane». Parola del Signore. Abbiamo ascoltato questo lungo racconto, un altro bellissimo racconto di San Giovanni Evangelista, molto articolato, molto complesso, difficile da sintetizzare e riassumere in una omelia. Più che un miracolo, un racconto, potremmo dire, è una rappresentazione drammatica della miseria dell'uomo e della grandezza di Dio. È la rappresentazione plastica del dramma che vive ogni uomo. Qui ci siamo dentro tutti, no? Potremmo partire anche dall'ultima affermazione: se foste ciechi non avreste peccato, ma siccome voi dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane. Quante persone noi incontriamo nella nostra vita che continuano a fare domande, cercano di credere, vorrebbero credere, forse si illudono di stare cercando di credere, ma poi alla fine non demordono dal loro punto di vista. Cioè il punto di vista diventa un assoluto. L'altro giorno ho incontrato un signore che aveva più di 90 anni e ancora mi chiedeva: «Ma padre, ma come si fa a conciliare la teologia con la fede? Ma io non riesco a capire». E lui non capiva che aveva una precomprensione nel fondo del cuore, cioè che studiando la teologia forse riusciva a saltare l'atto di fede, il problema della fede. Che la fede è appunto credere quello che non è dimostrabile, quello che va al di là della ragione. Eppure aveva 90 anni e tutta la vita che si abbarbica e ruota intorno a questo problema. Perché? Perché non vuole dire: sono cieco, come dice qui Gesù. Di fronte a questo problema sono cieco. Di fronte al mistero della vita, carissimi, siamo ciechi. Basterebbe pensare a tutte le scuole di filosofia. Parlando con una persona dicevo: «Ma come mai ogni tanto nasce un nuovo filosofo, una nuova corrente, e poi ne viene un altro che elimina quello che c'è prima e che dice quello che prima ha sbagliato, non ha capito? Come mai?» Perché non abbiamo l'evidenza della verità. Noi non abbiamo l'evidenza della verità, non abbiamo l'evidenza del bene, non abbiamo nemmeno l'evidenza di che cosa siamo noi. Voi sapete chi siete veramente? No. Quando al telegiornale succede quei fatti strani, dice: ma era una così brava persona, poi era 50 coltellate alla moglie, no? Ma era così bravo, era così mite, ma chi l'avrebbe mai detto? Appunto, chi l'avrebbe mai detto? Cioè, noi non abbiamo l'evidenza di niente. La nostra fatica è cercare di comprendere da quelle cose sensibili che cadono sotto i nostri sensi, comprendere la verità delle cose. E che fatica facciamo! Potremmo spaziare in qualsiasi ambito dell'umano esistere, anche la politica, no? Non è forse vero che tutti hanno la ricetta prima delle elezioni per risolvere i problemi? E i problemi peggiorano sempre? Come mai tutti hanno una ricetta diversa che poi non funziona mai? È umano, siamo umani. Ci sono delle domande che salgono dal nostro cuore spontaneamente, come quella con cui inizia questo bellissimo brano, no? «Passando, vide un cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Vedete, in questa domanda c'è il bisogno di razionalità, di razionalizzare, di avere una risposta chiara, precisa, certa. Il Signore dà una risposta invece che sembra quasi un po' paradossale, no? Non è peccato né lui né i suoi genitori, è nato così perché si compissero le opere di Dio. Cioè, com'è? Quello è nato cieco perché le opere di Dio si possono compiere. Cioè, sembra assurdo sto brano, no? Uno che dovesse seguire strettamente una logica razionale dovrebbe chiudere il libro e dire, vabbè, penso ad altro, che senso ha? Invece il brano poi è il racconto di questo cammino, di questo itinerario di fede di questa persona che è nato cieco, però ha avuto anche la fortuna di imbattersi in Gesù. Non ha nemmeno chiesto di essere guarito. Il brano non ci dice che lui abbia supplicato, come in altri episodi, la guarigione. No, era lì e il Signore ha preso l'iniziativa, gli ha messo del fango con la saliva sugli occhi. E questo qui è andato, ma voi ci pensate? Ma voi sareste capaci di farvi spalmare la saliva e un po' di fango e andare a lavarvi da uno che non conoscete, non avete neanche visto, ovviamente, siete ciechi, era cieco, ma voi ci pensate? Cioè, vedete, noi dobbiamo fare sempre uno sforzo quando leggiamo la parola di Dio, metterci nei panni dei personaggi, perché sennò non capiamo, eh? Provate a mettervi nei panni di un cieco nato, no? Ma l'avreste fatto? Nessuno di noi forse avrebbe fatto questo, perché noi siamo sempre guidati dalla nostra razionalità, dalla nostra presunzione di sapere, e se ci capita di avere un po' di cultura e un po' di intelligenza è finita, guai. Queste diventano le nostre condanne, perché ci precludiamo qualsiasi ulteriore possibilità di conoscere, come gli scribi e i farisei del Vangelo. Qui è un episodio, ma ce ne sono tantissimi. Perché loro non sono riusciti a incontrare Gesù? Lo dice qua, ma noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma come fai a saperlo tu? Al tempo di Mosè quanti altri l'avranno rifiutato, no? Noi sappiamo. E alla fine difatti Gesù dice, è proprio perché pensate di sapere siete nell'errore. Se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite vediamo, cioè sappiamo, allora il vostro peccato rimane. Potremmo dire tantissime cose, ma io oggi vorrei lasciarvi questo semplice pensiero elementare. Noi dobbiamo metterci in una situazione di persone che sono cieche. Non sappiamo. Vediamo solo qualcosina, qualche piccola luce. E questo qualcosa, quella piccola cosa che vediamo, può essere il punto di partenza, di crescita, per farci avanzare nella luce. Ma dobbiamo sempre essere consapevoli che sappiamo pochissimo, che la maggior parte delle cose non le sappiamo, non le conosciamo. La condizione per sapere è il non sapere. Perché la conoscenza finisce quando siamo certi di avere già capito. Ma la vita non si lascia imbrigliare dai nostri ragionamenti. Oggi le tre letture ci parlano proprio di questo, come nella prima lettura. Arriva Samuele, dice sono qui per ungere il re, allora il papà che cosa fa? Manda quello che lui riteneva essere il migliore. E Samuele dice no, non è lui. L'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Che cosa vediamo noi delle persone? Che cosa sappiamo delle persone che ci sono a fianco? Le conosciamo veramente? Solo Dio conosce veramente. La seconda lettura di nuovo ci parla di questa opera grande del Signore che viene a illuminarci. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce del Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Quindi la fede, carissimi, è una grandissima luce che viene nel mondo per illuminare noi che siamo ciechi. Siamo ciechi costituzionalmente, così come il cieco nato, noi nasciamo ciechi. Anche Platone nel suo grandioso mito della caverna ci parla degli uomini che non solo sono ciechi, ma vivono in fondo a una caverna legati a dei ceppi e vedono delle ombre sul muro che passano e sono convinti di essere nella verità, capite? Quindi non è solo un insegnamento della Bibbia, è anche un insegnamento filosofico, razionale, dell'uomo che veramente capisce qual è la sua condizione nel mondo. La nostra condizione nel mondo è essere ciechi, siamo nati ciechi, siamo tutti ciechi. E Gesù viene, questo cieco nato è l'immagine di ognuno di noi, verso il quale Gesù gratuitamente si piega. Ognuno di noi vuole aprire gli occhi. Il fango, l'acqua sono stati anche interpretati come simbolo del battesimo, ma non possiamo essere illuminati se non a condizione che riconosciamo di essere ciechi. Ma non basta questa apertura degli occhi, perché il cieco ha fatto un itinerario prima di arrivare all'atto di fede. Credi tu nel figlio dell'uomo? Ecco, adesso credo. Prima diceva che era un profeta, adesso credo che è figlio di Dio. Ma la vera comprensione, la vera luce, sapete quando noi la riceviamo? Non quando abbiamo le idee chiare sulla Trinità e sui vari misteri, come pretendeva quel Signore dell'altro giorno. Ma noi dimostriamo a noi stessi di avere ricevuto un po' di luce e di avere capito quando comprendiamo che dobbiamo vivere in un modo nuovo, in un modo diverso. Voi eravate tenebra, ora siete luce. Comportatevi perciò come figli della luce. Noi dimostriamo a noi stessi di avere incontrato la luce quando decidiamo di cambiare completamente vita, di abbandonare le opere delle tenebre, come dice San Paolo. Non partecipate più alle opere delle tenebre che non danno frutto. Dobbiamo fare un esame di coscienza, ma io come vivo? Come un cieco o come un illuminato? E posso sapere se vivo come cieco o illuminato solamente dal mio modo di vivere. È quella la verità della mia comprensione di Cristo. Ed è questo il primo moto della conversione. Possiamo convertirci e quindi incontrare il Signore quando comprendiamo che il nostro modo di agire è sbagliato o limitato o infruttuoso o solamente moralisticamente corretto, ma non c'entra niente con la fede cristiana il politically correct. Diventare creature nuove, figli della luce, avendo orizzonti altri, avendo come riferimento il regno dei cieli. E allora in questa Eucaristia chiediamo al Signore di poter accettare questa nostra condizione di ciechi oppure di appena illuminati, perché con la luce dello Spirito Santo, con la sua luce, con la sua parola, possiamo ogni giorno crescere e abbandonare le opere delle tenebre.